Libero quotidiano.
Andiamo, ecco, Francia.
Africani in rivolta contro gli ucraini. Caos totale. Ecco cosa sta succedendo in Francia.
Quindi se questi giornali, questo Libero quotidiano, dicono caos totale, mamma mia ragazzi. Cioè, praticamente il mondo sta dichiarando fallimento, non già lo sapevamo noi, adesso i giornali lo dicono. Allora, cos'è che, leggi questo giornale un pochino, leggi qualche citazione, quello che dicono gli immigrati dall'Africa, quelli i barconi che sono arrivati, no? Adesso questi barconi vogliono i diritti, no? È logico, ci ricevete, mica noi siamo animali, dovete trattarci come esseri umani. Ma quella era solo politica, sì, grazie, noi siamo qui adesso però. Va bene, allora cosa dicono gli immigrati in Francia?
Le autorità ci hanno sempre ripetuto che non ci sono soldi né personale. Ed ecco che ora, nel giro di pochissimo tempo, viene messo in piedi un ottimo dispositivo.
Cioè un ottimo dispositivo vuol dire che la Francia, insieme alle altre nazioni, hanno messo in piedi un ottimo dispositivo, un'organizzazione per ricevere chi? Gli immigrati che vengono dall'Ucraina, che sono 6 milioni
per aiutarli,
in tutta Europa.
Sì.
Mm-hmm. E quindi in 448 li stanno ricevendo con molta solidarietà. Però gli africani dicono, e noi che siamo qui, che non abbiamo niente di tutta questa comodità, che siamo in 20 su una stanza a dormire, eccetera, eccetera, eccetera. E vedi, qui c'è la foto delle proteste, no?
Sì.
Allora, avanti.
Ecco che in pochissimo tempo viene messo in piedi un ottimo dispositivo.
Dicono gli immigrati.
Ha denunciato Paul Alosi, capo progetto a Médecins du Monde, prima di aggiungere. Nel giro di un'ora un rifugiato ucraino può fare domanda d'asilo, ottenere un alloggio, avere la tessera sanitaria senza passare nemmeno una notte per strada. Tutte cose che gli altri impiegano 6 mesi e a volte un anno intero a ottenere.
Hai capito? E quindi gli immigrati stanno dicendo, noi è un anno che aspettiamo, 6 mesi, un anno che aspettiamo una stanza, un appartamento donato dalle autorità, no? E stanno spostando milioni di popolazioni di qua e di là per i loro calcoli politici, però adesso questi qui si lamentano.
Sono invidiosi.
Ci avete invitati qui a venire qui coi barconi, adesso prendetevi cura di noi. E ci vuole un anno di burocrazia, E perché sti ucraini senza passare una notte in strada, meno male, nessuno dovrebbe passarlo, di colpo in 24 ore neanche, in poche ore ottengono tutto, tessera sanitaria, alloggio, eccetera. Perché? Quindi qui vedi che l'ipocrisia dell'Europa, ma come, non dovrebbe essere tutti uguali? Quando le ricevevate dai barconi perché erano uguali, adesso non sono più uguali? Come il Signore ci aveva mostrato fin dal primo giorno, caos, immigrazione in Europa. Gloria a Dio.
Sì.
E caos. Io mi ricordo che il primo barcone che ha sbarcato in Europa, con il plauso e tutte le banche a battere le mani, arrivano gli schiavi, così potremo abbassare il costo del lavoro, non ci saranno più scioperi, perché gli immigrati lavoreranno per un pezzo di pane vecchio. Al primo barcone io dicevo queste cose, guardate che state, questi sono islamici, questi non si immedesimano nell'adorazione del materialismo, lo prendo materialismo ma adorano le loro religioni, e infatti adesso anche i giornali stanno dicendo le cose che dicevamo noi, non solo noi, lo dicevamo anni e anni fa quando è arrivato il primo barcone, ci sarà il caos, ma attenzione, purtroppo le cose peggioreranno. Va bene? Io mi aspetto guerre civili, rivolte civili, sommosse, violenze che nella polizia e nell'esercito potrà bastare, metteranno le leggi marziali, il coprifuoco e spareranno la gente che va in giro magari a cercare un pezzo di pane. Avanti Angelina.
C'è anche un video su questo soggetto, dice immigrati, risorsa o problema? Sono la bomba atomica di Putin, dice Senaldi a Paola Natali su Libero TV.
Sì, dice che Questo qui, che sarebbe uno dei direttori di Libero, sta dicendo in questa intervista televisiva, sta dicendo gli immigrati che sono entrati come risorsa, che i banchieri e l'ordine mondiale dice risorsa, risorsa. Sì, risorsa per chi? Per le banche, per i ricconi che li pagano niente, li fanno lavorare il doppio, o li fanno lavorare abbastanza e li pagano quello che vogliono. Erano risorsa, ma adesso questi giornali stanno dicendo sicuri che è una risorsa o non sono invece un problema? Infatti, tra
Wow.
virgolette, dice questi immigrati sono la bomba atomica di Putin
Perché?
perché
In che senso?
nel senso che gli americani hanno ucciso Gheddafi, va bene, perché non voleva sottomettersi a loro. Hanno ucciso, hanno fatto un caos in Libia, e in Libia c'è il caos. Però gli americani si sparano sempre sui piedi. Mietono sempre con seminato, nel senso che hanno fatto il caos in Libia, però i libici hanno capito che era l'America andare a fare tutte queste cose, non li vogliono gli americani in Libia. Gli americani non sono potuti entrare. E allora c'erano due forze che si opponevano, c'era un generale e c'era un'altra politica e si sono fatti la guerra. E questo generale era un libico scappato da Gheddafi, è andato in America, e il Pentagono, la CIA lo ha addestrato ed è tornato in Libia dopo la morte di Gheddafi per stabilire, sarebbe stato come si chiama questo qua? Sarebbe stato il burattino, il fantoccio dell'America. Però c'erano altre nazioni come la Turchia ed altre che invece spalleggiavano i libici islamici e erano in guerra. L'America non poteva entrare direttamente, che già ha fatto abbastanza guai. E allora che è successo? La Turchia e la Russia sono arrivati loro e si sono divisi la Libia, specialmente la Russia. E adesso la Russia è abbastanza in controllo della Libia. Ora, la Libia era la diga che fermava l'immigrazione, capito? Oltre alla Tunisia, l'Algeria, che non li fanno passare gli immigrati, c'era la Libia che bloccava questa. Gli immigrati, li bloccava. Adesso, avendo portato questo caos in Libia, distrutto lo status quo, il potere di Gheddafi, eccetera, adesso praticamente nella confusione la Libia è, diciamo, è una scolapasta di immigrati. Però la Russia ancora li sta bloccando.
Ah, sì.
Se la Russia e anche la Turchia relativamente li blocca, infatti sono diminuiti. Però qui sta dicendo questo Guido Grossetto, che sarebbe uno dei direttori di Libero, lo Grossetto sta dicendo che gli immigrati sono la bomba atomica di Putin, nel senso che Putin quando vuole può aprire le cataratte, può aprire la diga della Libia e lasciare riversare fuori gli immigrati a milioni, barconi e tutto, e praticamente sommergere l'Europa. L'Europa, siccome loro ormai stanno adorando il loro idolo dell'ipocrisia, che hanno fatto finta fino adesso che gli immigrati, sì, cosa devono fare? E poi l'Italia arriva a Lampedusa, in Sicilia, da tutte le parti. Cioè praticamente Putin può riempire l'Europa di milioni di immigrati.
E Putin, quale
Il suo interesse.
che interesse ha lui? Lasciarli passare o
Il
bloccarli?
suo
Cosa
interesse.
guadagna lui?
Lui uno l'altro è uguale per lui,
Ah
perché in
sì?
Russia non li fa entrare lui. Capisce? In Russia adesso anche l'Ungheria non li vogliono, non li vogliono, la Polonia non li vuole, però l'Ungheria più che altro l'Ungheria. Va bene? Quindi il suo interesse sarebbe se l'Europa tira troppo la corda con la storia dell'Ucraina, lui spalanca le porte della Libia ed entrano milioni di immigrati in Europa, l'Europa si metterà in ginocchio da Putin e gli dirà tutto quello che vuoi, chiudi le caterate, chiudi la diga. E questo sta dicendo Grossetto.
Sì.
Mi segui?
Sì. Infatti dicono la situazione dell'immigrazione è senza controllo. Saremo invasi e come sostiene Guido Crosetto, finiremo con lo sparargli in strada perché vagheranno come degli zombie e ci sarà una guerra civile.
Capito?
Wow.
Questo qui, il direttore di un giornale, questo non è un cretino, uno dei giornali nazionali, Libero. Dice, arriveremo al punto che dovremo sparare per le strade agli immigrati e E a quel punto gli immigrati si armeranno e ci sarà guerra civile.
Infatti dice, Putin non ha bisogno di sganciare una bomba nucleare sull'Italia.
Basta che sgancia gli immigrati.
Basta che apri i porti facendo partire 200.000 migranti al giorno e l'Italia si arrende in una settimana.
Una settimana di tempo gli dà questo qua. E come fa l'Europa? Vedi, l'Europa sta pagando miliardi di euro ad Erdogan per non aprire le porte dell'immigrazione verso l'Europa. Ed Erdogan incassa, quando lo fanno arrabbiare, molla 100.000 e l'Europa subito sta zitta, tutto quello che vuoi, e arrivano più soldi. Erdogan è anni che fa sto gioco, e ognuno fa il suo interesse. Cioè, lo fanno in un ordine mondiale, il loro interesse lo fa l'America, perché non deve fare Erdogan e Putin? Cioè, si meritano l'un l'altro. Va bene, e allora la sola risposta a tutti questi problemi ed altri, va bene, secondo la falsa riga dei politici, è sempre cercare un nuovo politico, un perfezionismo politico, una ricerca che continua da che mondo è mondo, trovare una soluzione. Ma i politici sono egoisti come tutti gli altri ed essendo senza Dio potranno solo peggiorare le cose. Va bene, le cose peggioreranno a tale punto che sarà un tale inferno nel mondo che dovrà arrivare, che il diavolo potrà mandare l'anticristo, come ha mandato Hitler a promettere ai tedeschi tutto quello che volevano, e lo hanno osannato, innalzato, idolatrato, adorato, seguito, e sono morti con lui, i tedeschi. Va bene, l'Italia quasi, non proprio così, ma insomma. Allora, io direi di andare in Ungheria adesso, abbiamo qualcosa sull'Ungheria e Orbán, il tuo paesano, Angela.
Sì, ANSA, Orbán dice, non vogliamo mescolarci con altre razze. Una mescolanza di razze è il vero pericolo della migrazione di massa.
Ecco, leggi un po' l'articolo.
La migrazione incontrollata rappresenta una minaccia permanente, ha sostenuto Orbán, secondo cui i popoli dell'Europa occidentale ormai si mescolano con razze extraeuropee.
Hai capito cosa stai dicendo questo?
Mentre gli ungheresi non vogliono mescolarsi.
Hai capito? È la prima volta che un politico salta fuori di queste cose. Infatti lo stanno già zannando, razzista, nazista, no. Invece sono loro i fascisti, no?
Entro il 2050, in Europa occidentale non esisteranno più nazioni, ma solo una popolazione incrociata. Noi qui, nel bacino dei Carpazi, lottiamo contro un destino simile, ha detto Orbán.
Capite, adesso lo stanno demonizzando, Razzista, nazista! Cioè, non c'è già ho letto articoli di qua e di là, non c'è parolaccia che non gliela danno. Persino uno dei suoi ministri, una donna, si è dimessa in protesta. Quindi c'è divisione anche in Ungheria, infatti lui si sta calmando un pochino, perché loro controllano i media, e quando Hitler ha controllato i media comandava lui, Bruxelles controlla i media e fanno apparire in cattiva luce chi vogliono. Orbán in realtà non è mai stato razzista, non ha mai maltrattato nessuna razza, semplicemente dice l'Ungheria è per gli ungheresi, è inutile che la riempiamo di africani qua. Quando gli europei erano in Africa, i colonizzatori inglesi, francesi, italiani, i belgi e gli olandesi che colonizzavano l'Africa, e gli africani dicevano, cosa accidenti ci fate qui? Siete qua a comandare a casa nostra. E giustamente sono dovuti uscire. Però adesso sta diventando l'incontrario, viene l'Africa a comandare in Europa. Quindi l'Europa in certo senso miete quello che merita, quello che ha seminato, ha colonizzato l'Africa con le armi e adesso l'Africa colonizza l'Europa con l'immigrazione. Va bene? Sbagliato tutti e due. Però Orbán c'ha ragione. Così come avevano ragione gli africani quando dicevano inglesi, francesi, italiani, fuori dalle scatole, uscite dall'Africa, voi oppressori bianchi, perfettamente ragione. Va bene, quindi Orbán dice non vogliamo mescolare la nostra razza. Il diavolo praticamente vuole mescolare tutte le razze. Perché? Vuole mescolare mescolamento di razze perché il diavolo gli dà fastidio le razze. gli dà fastidio le nazioni. Il diavolo vuole una nazione, una razza, un popolo mondiale, tutti insieme, perché non vuole che quando il diavolo, per esempio, vuole controllare l'Europa con il nazismo, arriva la Russia e lo ferma. Capisci? Quindi c'è sempre una nazione che non è d'accordo. Adesso sono 27 in Europa e ce ne sono molte che sono in disaccordo. Il diavolo vuole tutti in uno zuppone, un polpettone, una melma. Va bene, di maniera che lui mette un capo, un capocchia, e come le banche, c'erano 1000 banche, una diversa dall'altra, si sono unite nel sistema bancario mondiale con un capo in cima, che è uno invisibile, un nome che non si dice, va bene, possiamo immaginarlo, che sono quattro oligarchi banchieri mondiali. E una volta che il diavolo mette un capocchia in cima a una televisione, in cima a una catena di televisione, in cima a una catena di giornali, in cima a una catena bancaria, in cima a 27 nazioni europee, e il diavolo è facile mettere in cima, basta che prende un posseduto come Hitler, lo mette come capo, cosa facilissima per il diavolo, e controlla 27 nazioni europee, controlla tutte le banche mondiali, ci siamo? Quindi il diavolo vuole tutto insieme, per questo che nella Torre di Babele il diavolo, Genesi capitolo 11, il diavolo ha fatto costruire la Torre di Babele, che era simbolo un po' dell'unico governo mondiale, infatti era l'emblema, il simbolo dell'Europa oggi è una Torre di Babele non terminata.
Incredibile, no?
Esattamente come Genesi 11.
Come mai hanno scelto proprio quello?
Perché vedi, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Quello che fa il diavolo, il Signore si assicura che non può mettere il coperchio, di maniera che chi ha occhi per vedere può guardare, chi ha un cervello che funzionabile può capire.
Ma loro non lo vedono?
Loro non vedono niente, perché 1 Corinzi capitolo 2 dice queste cose si possono discernere solo nello Spirito, dice 1 Corinzi 2, solo nello spirito, l'uomo carnale non può discernere queste cose. Parlavo la settimana scorsa, il testimone diceva che loro non hanno lo Spirito Santo, anche se fa finta di averlo, e non possono fare guarigioni, non possono capire anche le scritture, perché senza lo Spirito Santo loro non possono capire le scritture, neanche la salvezza, lo scopo di Cristo, neanche quella capiscono. Loro capiscono che vanno al cimitero, lì rimangono in letargo. Poveracci, Dio è il Dio dei letargici, no. Insomma, Orbán, in conclusione, è uno dei globalisti che non sono ancora riusciti né a corrompere, neanche sono riusciti a minare dall'interno, tramite chi? L'altro tuo compaesano in negativo, Angela, il solito Soros.
No, quello no.
Che è anche connazionale di Orbán, è un ungherese venduto, che si è venduto... Ha venduto l'anima alle banche.
Sì, sì, sì.
Vi ricorderete che Orbán lo ha cacciato dall'Ungheria a calcio sul di dietro e l'ha rimandato dai suoi globalisti.
Sì.
Guardate che strillavano, dittatore, ha cacciato fuori Soros. Se non cacciava fuori Soros, oggi l'Ungheria non ci sarebbe più.
In quasi. 2018 hanno fatto una legge e l'hanno approvata, una legge intitolata Stop Soros.
Caspita.
Stop Soros si intitolava, cioè fermate l'immigrazia finanziata da Soros.
Sì, che lui con la scusa di finanziare qua e finanziare là, si imbustarella tutti, doveva fare una legge in Italia, stop Draghi, stop i politici lustra scarpe. Deve fare una legge proibito lustrare le scarpe alle multinazionali.
Sì.
La faranno? No, certo che no.
Sì, sì, e hanno anche cacciato fuori l'università che Soros ha fondato a Budapest, una grande università. L'hanno chiusa?
Sì, perché insegnava contro il governo.
Sì.
Università
sì.
Che di universitari non c'era niente, era tutto antigovernativo.
Exactly.
E loro ormai gli hanno detto, senti, andatevene fuori dalle scatole qua, via, andate, tornatevi nella tana dei topi da dove venite.
E per questo hanno demonizzato Orbán, che lui è antisemita, che lui è contro gli ebrei.
Antisemita,
e così.
Perché Soros, se pronto a fare delle risate, è anche un ebreo.
Sì. Sì.
Questo sarebbe anche ebreo, questo sarebbe. Insomma, guarda, Orbán, dopo aver cacciato Soros a pedatoni, ha mandato all'aria il piano dei globalisti e la loro ipocrita e falsa integrazione. cos'è? Cioè vogliono tutti gli immigrati dall'Africa entrare in Europa e fare un polpettone misto con ammoniaca, candeggina. Insomma, i globalisti in realtà sono i più razzisti che ci sono, altri che integralisti. I globalisti sono i più razzisti. Tu guardi a Davos, guarda l'elite mondiale dei globalisti, sono tutti bianchi, non c'è neanche un nero per sbaglio. Cosa vuoi stare lì a dire che loro vogliono che noi dobbiamo aprirsi i neri aprirsi i bianchi, accusano noi di razzismo? Io non sono mai stato razzista. Per me, Angela, tu potevi essere una nera, non c'è nessun problema. Ho
Grazie.
lavorato, ho lavorato con missionari neri,
Sì,
nerissimi.
ma abbiamo fratelli neri, sono dolci, speciali,
Ma sono
amati.
il colore della pelle, non è che cambia la dolcezza del cuore.
No, no,
In
affatto.
una chiesa che erano suddivisi in due, divise nella chiesa, i neri da una parte e i bianchi dall'altra, c'è stato uno che ha alzato la mano.
Sì.
Alzato la mano, era un nero. Ha alzato la mano al predicatore e fa una domanda. Fa sì, in cielo che colore saremo?
Oh no, che provocazione questa.
Che colore saremo in cielo? Sai, Gesù l'ha presentato sempre bianco nei film, no? E il predicatore ci ha pensato un momento, ha lanciato su una preghiera in cielo, tornata di colpo, e ha detto: in cielo, caro fratello, saremo tutti del colore di Gesù. E tutti abbattono le mani. Insomma, i globalisti fanno finta di essere contro il razzismo, ma sotto questa copertura stanno creando il più grande razzismo mai visto, capisci? Ha suddiviso tutto in classi. L'antirazzismo è una scusa, una copertura l'antirazzismo, un fumo negli occhi per creare in realtà molti più razzismi e creare nuove razze artificiali che prima non esistevano neanche. Stanno creando nuove razze a seconda del capriccio di questi ricchi potenti. Parliamo delle nuove forme di razzismo, vogliamo parlare? È un classismo, come Karl Marx le chiamava, lui ha diviso tutto in classi. Il razzismo di oggi è suddiviso in classi come delle caste indù. Cioè vi sono sempre state, ma ora molto di più, e tutti conosciamo questa divisione. Dobbiamo fare una lista del nuovo razzismo?
Sì,
I
spiega un po'.
media. La razza dei media, che
Ah, ok.
razza che sono questi? La razza delle multinazionali, la razza bancaria, la razza dei ricconi, la razza dei potenti politici, il G7, il G20, la razza della cima della piramide, quella di Davos che controllano tutti. Queste le elite sono tutte come una volta c'era l'Europa, l'Italia, l'Europa medievale, c'era la contea, il ducato, il marchesato, eccetera. Adesso sono tornate di nuovo le contee, sono tornate, solo che si chiamano McDonald's, si chiamano IBM, si chiamano Hewlett Packard, si chiamano Fiat, si chiamano Ford. È lo stesso, il diavolo ha solo cambiato le maschere e come gioco delle tre carte, ma il trucco è sempre lì. E naturalmente vi sono le caste inferiori, vi sono le caste degli intoccabili, cioè in India c'è la casta intoccabile, la quarta casta, i più poveri sono intoccabili perché non sono puliti, non devi toccarli. Infatti si salutano così a mani giunte in India, non si stringe la mano in India. E allora, cioè ci sono le caste, ci sono i poveri sottomessi nel mondo oggi, ci sono i nullatenenti, un'altra casta inventata, che è sempre esistita anche quella. A Roma c'era la plebe. C'è la casta di quelli al di sotto del livello della povertà, c'è la casta dei dipendenti nelle fabbriche, chiamale casta, chiamale razza, chiamale come ti pare, sono delle razze che hanno inventato. Dipendente delle fabbriche che non devono contare nulla, che non devono possedere nulla e per questo essere felici naturalmente e tacere e morire nullatenenti. La bara? Tranquilla, la bara è a spese dello
Ai,
Stato.
ai, ai. E
Non devi preoccuparti di comprarti la bara, ci pensa lo Stato.
tutto il resto neanche.
Si è compensato poco prezzo, quattro chiodi, ma ci pensa lui. E poi c'è la classe e la razza dei. I borghesi, la classe media, i borghesi, per dirla, cioè anche loro, com'è che si dice, sono utili idioti buoni solo per pagare le tasse. Va bene, i famosi borghesi. Tutta gente da depopolare tramite, cos'è che va di moda oggi? Siringazioni di massa. E se non bastano, immettere dentro nel ciclo una malattia nuova, un'altra malattia, derivazioni dall'XX. Non manca la fantasia a questi scienziati Frankenstein del diavolo e i loro laboratori lì. Adesso arriva il vaiolo, arriveranno altre sorprese, tutto quello che serve al diavolo per tenere il mondo in tensione, sul chi vive, terrorizzato, sperando in qualche Bill Gates che regala un po' di soldi per le siringhe, per le mascherine. E adesso Orban dice: non vogliamo mescolarci con altre razze, uno schiaffo in faccia, ha preso sale. Si è sfilato i guanti, sai, i guanti medievali di acciaio, patapum, patapum, e sta prendendo a schiaffi in faccia, Dio lo benedica, tutti quelli di Bruxelles. Insomma, l'integrazione forzata non ha mai funzionato. Certo che puoi sposarti con una donna nera o un uomo nero, certo, ma volontariamente, non puoi mica obbligarli, non puoi obbligare l'Italia a ricevere i barconi. Certo che puoi lavorare con i neri, con i gialli, con i scuri, i chiari, occhi azzurri e occhi marroni. Certo, puoi, ma lasciali, li vuoi lasciare scegliere. Fra poco metteranno le leggi che puoi sposarti e che non puoi sposarti. Non è politicamente corretto che tu devi sposarti un bianca, ti sposi con un bianco, ti sposi con un nero. Perché è così che va il vento adesso. Cioè, se in Germania l'avevano fatto questo. Un nazista non poteva sposarsi con un'ebrea. Oh, caspita, apriti cielo, apriti Hitler, apriti il portone di Auschwitz, ti sposi con un'ebrea. Ma vi mandiamo ad Auschwitz a schiarirvi le idee, tutte e due. Guardi, il creatore è Dio. Solo Dio può dividere il mondo in razze e in popoli, perché lui è il creatore. In questo modo, perché Dio ha creato le razze? Ha creato le razze perché tanti motivi. Per esempio, a parte che Dio gli piace la varietà. Non è che tutti sono contenti di vedere sempre la mia faccia. Vorrebbero vedere qualcos'altro anche in colore diverso. Io ho creato, così come la frutta verde, la verdura rossa, la verdura verde, con la verdura gialla, c'è tutti i colori. Tu vuoi sposarti? Guarda nel mondo e c'è di tutti i tipi e ce ne sono. Ci sono uomini per tutti i gusti, c'è l'uomo fessacchiotto, l'uomo non troppo furbo come me, l'uomo si salva chi può, ogni tanto ne trovi uno in gamba per sbaglio, va bene? Anche le donne, insomma, più o meno lo stesso. Insomma, Dio ha diviso il mondo in razze in modo che gli uni potessero aiutare gli altri a crescere, capito? Perché? Non tutti uguali come l'anticristo vuol fare, tutti uguali, tutti. Né bianchi né neri, tutti abbronzati. Buona idea, ma funzionerà. Garantito, l'ha detto l'anticristo. Io ho molti dubbi. Quindi Dio ha creato le razze in modo che si aiutassero a crescere gli uni gli altri, le proprie nazioni, di modo che non ci fossero solo deboli da non poter aiutare nessuno, o tutti forti da competere tra di loro, come purtroppo sta avvenendo. Difatti nella mia vita io ho lavorato con ogni tipo di razza e ogni nazionalità. Nessun problema, meraviglioso. Ci sono sempre amati tutti di ogni colore, lingua e razza. Ma il mondo non può fare questo, il mondo non può fare, non può farlo. Perché? Perché il mondo parla troppe lingue diverse, lingue però che sono senza Cristo. Quali lingue parla il mondo? È la lingua dell'egoismo, dell'ingordigia, dell'arrivismo, dell'invidia. Queste lingue che non possono amalgamarsi. È inutile che metti insieme algerini, tunisini, del Kenya, del Congo e qua in Italia, batti la mano, miracolo. E adesso tutti si vogliono bene, tutti si amano, tutti sono altruisti. L'islamico subito diventa cristiano e cristiano subito diventa islamico perché? Perché multirazzismo, multireligionismo, quello ci pensa il Signore della Pacciamama. Non funziona così.
No, affatto, no.
Hai capito?
No.
Guarda, solamente nella lingua dell'amore di Dio, in Cristo, questo sarà possibile. Come vediamo, per esempio, nella nostra piccola comunità cristiana, nella nostra piccola chiesa dello Spirito, va bene? E ci saranno altre chiese nel mondo meglio della nostra, per l'amor di Dio.
Infatti stavo pensando, ma quanto ci vuole a mettere le nostre teste insieme qui, anche se siamo tutti da europei, tutti cristiani, e ci vuole un po' di sforzo per mettere insieme tutte le nostre idee. Immaginate uno dall'Africa, uno dal nord, dalla Russia, uno dall'Europa, uno dall'America.
Con religioni diverse, politiche diverse.
È difficile questo.
Ma guarda, l'America, sono secoli che sono lì coi neri, gli ha dato la libertà, hanno diritti uguali, tutti uguali, e sono lì che stanno pensando quando... Veramente, non sto esagerando. Dicono che in qualunque momento può scoppiare una guerra civile in America. Tanto si amano. Tanto i neri amano i bianchi e i neri. Basta vedere i matrimoni misti in America. Guarda in America quanti matrimoni misti tra bianchi e neri. Quasi niente! Quasi niente in paragone.
Mm-hmm.
C'è solamente il sindaco Di Blasio, tra l'altro un ex italiano lì, Di Blasio di Nuova York, che si è sposato una nera apposta per farsi eleggere. Non li vede questi matrimoni misti in America?
Sì,
ma dove sono?
Pochi. Sono pochi, sì.
Ma pochissimi, pochissimi. Oh, Signore Gesù, aiutaci. Ora, vogliamo dare un'occhiata alla Bibbia?
Sì.
Va bene. Allora, nella Bibbia vediamo come Dio aveva suddiviso il mondo, come Dio ha suddiviso le razze, le nazioni. Guardate lì Genesi 10, diamo un'occhiata... Va bene?
Sì.
Devi attacca col primo verso, va. Qui vediamo come Dio ha suddiviso il mondo, non in integrazione, tutti belli, tutti brutti, tutti grassi, tutti magri, tutte le donne di 2 metri, tutte le donne di 1,40 m. Dio non ha fatto questo. Allora, ce l'hai lì?
Genesi 10?
10:1.
Questa...
Magari vai fino a 5.
Questa è la discendenza dei figli di Noè. Sem, Cam e Jafet, a loro nacquero dei figli dopo il diluvio.
Quindi Sem sono i Semiti, quindi ebrei, oh. e tutti da Israele, c'è davanti la cartina geografica, no? Gli occhi. Da Israele fino a destra, verso l'Asia, sono tutti semitici. Da Israele, dopo Israele, diciamo dall'Egitto, a sinistra e a sud, quelli sono i figli di Cam. Quello dice nella Bibbia che Egitto era Cam, uh-huh. E africani sono di Cam. Ah, Cam vuol dire nero. E poi c'è Jafet. Jafet sono quelli che sono emigrati a nord, in Europa, quindi biondi, occhi azzurri, eccetera. Quelli sono Jafet. Quindi noi saremmo i figli di Jafet, europei. Ci siamo?
Sì.
Allora, ripeti.
Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras.
E poi diventarono nazioni. Gomer l'Europa, Magog la Russia, Javan la Grecia, eccetera, eccetera. Tubal, Mesec e la Russia. Avanti, verso 3.
I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarma.
Togarma, Turchia.
I figli di Javan furono Elisa, Tarsis, Kittim e Dodanim.
Ok, va bene.
Da costoro derivarono i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni.
Quindi il Signore,
Genesi 10:1-5.
Il Signore ha diviso il mondo in razze, in lingue, in popoli.
Mm-hmm.
E vedremo perché. Infatti adesso il diavolo mette tutti insieme. Una torre di Babele, però Dio li ha suddivisi in diverse lingue. Perché se no non sarebbero arrivate fino adesso. Guarda che è successo quando si sono ammucchiati a Sodoma, Dio ha dovuto fermarli. Saltiamo al 31.
Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni.
Quindi Israele e le nazioni asiatiche.
Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio.
Quindi Dio non gli
Genesi 10, 31 e 32.
A Dio non gli interessava un popolo, una nazione? No, 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 perché c'è la nazione del... il libro dell'agnello, la sposa di Cristo, va bene, poi ci sono i cristiani salvati che vanno in cielo, non sposa di Cristo, tipo Laodicea, va bene, e sono suddivisi in nazioni. Infatti anche dopo il millennio Dio continuerà, dopo il millennio Dio continuerà a suddividere il mondo in nazioni e quindi in razze, leggiamolo, va bene?
Questa è una buona cosa, perché qualcuno ha chiesto, ma dopo il millennio non ci sarà, e durante il millennio anche, dopo e durante il millennio, non ci sarà una sola lingua, una sola grande nazione su tutta la terra?
No, no, vediamo in Zaccaria 14, dice, per esempio, la famiglia d'Egitto, se non sale a Gerusalemme ad adorare il re Gesù, Dio non manderà la pioggia sull'Egitto e altre nazioni. Mm-hmm. Quelli che non verranno adorare Gerusalemme saranno in siccità. Soffriranno mancanza d'acqua. Quindi anche nel millennio è diviso in famiglie e nazioni. Mm-hmm. Ma anche dopo il millennio, nella nuova terra, quando ci sarà la nuova Gerusalemme sulla terra, intorno a tutto il pianeta ci saranno nazioni.
E come lo sai?
E lo so per la Bibbia, lo so.
E dove? Dove nella Bibbia?
Apocalisse 21.
Apocalisse 21?
Apocalisse 21.
Sì.
Ci sei?
Sì.
Ecco, attacca al 24.
Apocalisse 21.
Apocalisse 21, all'inizio del capitolo 21, scende la nuova Gerusalemme sulla terra. Ci siamo?
Sì.
Qui al verso 24, Gerusalemme sulla terra, che lì c'è la sposa di Cristo, e che c'è intorno per il mondo? Verso 24.
Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Va bene. Allora.
Quindi ci saranno nazioni.
Le nazioni cammineranno alla luce di cosa?
Della nuova Gerusalemme.
Della nuova Gerusalemme, che brillerà come la luna di più, c'è cioè la luce di Dio dentro. Voi stiamo parlando di 2400 chilometri di altezza, è la stessa grandezza della luna, un po' di più. È come se la luna si appoggiasse sul pianeta, una luce, alleluia, e le nazioni della terra cammineranno la sua luce, cioè così come di notte adesso cammini alla luce della luna, le nazioni cammineranno alla luce di Gerusalemme, sto parlando in senso fisico, materiale, ma anche spirituale.
Grazie Gesù.
Va bene?
Sì.
Salta al 26.
In lei,
la nuova Gerusalemme?
E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Apocalisse 21, 26. Quindi ci saranno nazioni.
Capito? Lo ripeto due volte, no?
Sì, sì.
Che
sì,
dopo
sì.
dopo il millennio, ci saranno nazioni sulla terra. Perché? E perché è così. Se la gente non vuole Gesù, dovrai suddividerle. Come Gesù si è diviso le chiese, no? La chiesa di Laodicea, una chiesa sgangherata, tiepida, la chiesa di Filadelfia, una chiesa rappresenta la sposa di Cristo. Dio crede nelle divisioni, non è che in cielo sono tutti comunisti, marxisti, tutti con la bicicletta comunista, col berrettino, il fazzolettino comunista di Carlo Marx, no! C'è uno che avrà 5 talenti, l'altro avrà 10 talenti, quell'altro ne avrà uno ma non l'ha fatto fruttare, Dio glielo toglie, glielo dà quello che c'ha 10, lui diventano 11, quello rimane senza. Nel cielo ci saranno angeli, arcangeli, ci sarà Abramo, ci saranno di tutti i livelli, in base alla fedeltà dimostrata dove? Qui adesso dimostriamo la nostra fedeltà, va bene? Ebrei 9, 27 dice, è dato agli uomini una volta di morire e poi viene il giudizio. Non è che va in cielo e dice, in cielo ho deciso di diventare un cristiano attivo, no caro, muori e c'è il giudizio, d'accordo? Quindi, ripeti il verso 26, In lei
si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Apocalisse 21, 26.
Quindi, dentro a Gerusalemme porteranno l'onore e la gloria delle nazioni. Qui porteranno carote, carciofi, che porteranno cocuzze, Cos'è che porteranno? Ravanelle?
No.
Cocomeri?
No.
E cosa porteranno a Gerusalemme?
Nel cielo ci sono anche meglio di queste.
Onoreremo Dio come Caino che offriva frutta e verdure e Dio non l'ha guardato, voleva l'agnello.
No.
Quindi io, quello che io credo, va bene, in base a tutto l'insieme della Bibbia, credo io, ok? Se qualcuno non è d'accordo, non vi arrabbiate, ok? Questo credo io. Che la gloria e l'onore delle nazioni dopo il millennio che sarà trasportata dentro la Nuova Gerusalemme, cioè quelli che vengono dalla Nuova Terra, dove vi saranno nazioni che potranno crescere e che potranno convertirsi, chi vuole, chi può, chi ha fede, chi guarda Gesù, come adesso, per diventare la gloria e l'onore di Dio ed avere accesso alla Nuova Gerusalemme, io vedo che qualcuno si convertiranno e decideranno anche allora di entrare per la porta stretta e angusta e non andare per la porta larga del mondo e delle nazioni e avranno accesso nel regno di Dio. In altre parole, ci saranno anime, secondo me, questo dico io, non il Signore, che non c'è una scrittura, secondo me si convertiranno e il re della terra, vai a Apocalisse 5, 9, 10, Diodati per favore.
Ah, Diodati.
I re della terra porteranno, questi qui che si convertiranno, i re della terra, chi sono questi? Li porteranno dentro noi Gerusalemme. Quindi i re della terra hanno accesso alla nuova Gerusalemme, possono entrare e uscire, quindi questi qua, sono scritti nel libro della vita, questi re della terra. I re della terra non abiteranno sulla terra, la terra saranno sudditi. Mm-hmm. Va bene? Leggi quella.
Apocalisse 5, 10.
E 5, ci hai fatti... 9 e 10.
Ah, 9 e 10. E cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Capite, questo siamo noi, la Chiesa cristiana, noi e tanti come noi, va bene? Cioè, quelli che Dio prescelierà, diciamo.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Apocalisse 5, 9 e 10, versione Diodati.
Allora, chi sono i re della terra? Sono quelli del libro dell'agnello ai quali Dio darà potere sul pianeta. E dopo un po' di tempo, quando la terra si moltiplicherà, gli abitanti su altri pianeti, il sistema solare, e poi la galassia, e poi le galassie, che secondo me si riempiranno di persone. Il globalismo del maligno, invece, non suddivide il mondo nelle suddette classi e categorie. Al contrario, il mondo cerca di fare integrazione e tutto, non con lo scopo di aiutare nessuno, ma per mantenerli in perpetuo servilismo, va bene, come fanno le banche con i loro prestiti, che schiavizzano il mondo. Quindi una perpetua New Age, caste come l'induismo, come fanno in India, un sistema che è ridotto e che mantiene quel paese, l'India, in perpetua povertà, senza possibilità che da una casta si possa passare a un'altra casta superiore, mentre invece io credo che la Nuova Terra, uno che è la Nuova Terra senza Cristo, può convertirsi come adesso e può essere portato dentro noi Gerusalemme come parte del libro dell'agnello.
Grazie a Dio.
In India ci sono quattro caste principali e sono i Brahmini, i Kshatriyas, poi ci sono i Vaishyas e poi ci sono gli Shudras. Queste sono le quattro caste indù. Va bene, poi c'è quella di intoccabili, che è l'ultima, la più piccolina. Però in Cristo siamo tutti, o siamo tutti destinati a diventare uno. In Cristo le caste vengono tolte. Perché? Perché siamo uniti nell'amore, integrati nell'amore di Gesù, è l'unica integrazione che può esistere, va bene? Integrati nelle ricchezze eterne di Cristo, come è scritto Galati 3,28, non c'è giudeo né greco, schiavo, libero, comunista, fascista, bruxelliano, americano,
Amen.
Russo,
grazie,
va bene,
Gesù,
non ce n'è neanche maschio né femmina, dice.
Gloria a Dio.
Va bene, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Va bene, Galati 3,28. Quindi l'integrazione, oh, non ne parlare neanche. Dov'è l'integrazione?
Solo in Cristo, come hai detto prima.
Dov'è l'integrazione razziale che Martin Luther King, il pastore americano, difendeva i diritti dei neri, Dio lo benedica, ma dov'è l'integrazione? In America i neri hanno tutti i diritti dei bianchi, infatti anche di più. Va bene, eppure non funzionano le cose. Si odiano come cani e gatti. Va bene, e si dice che ci sarà una guerra civile, specialmente tra bianchi e neri. Ci avete portato qui come schiavi e adesso è il vostro turno di essere i nostri schiavi. Cancel culture, nuovo movimento in America, cancellare la cultura. Cominciando la cultura cristiana. Angelina, sufficiente?
Terribile,
su questo
sì,
dettaglio.
Più che sufficiente.
Sufficiente
sì.
Su Orban?
Sì.
Ecco, tutto questo è in quell'articolo di giornale, c'era un sacco in quel giornale.
Caspiterina. Vero, sì.
Per dindirindina.
Amen.